Con noi in studio Marco Belpoliti, buongiorno, benvenuto a Radio Popolare Marco.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Con un nuovo libro, si intitola Nord Nord, edito da Einaudi, un titolo che ovviamente è la prima cosa che mi richiama perché non è un libro sulla Lega, prima cosa da dire, però è un titolo che parla in un certo senso del Nord Italia.
Allora, il titolo non l'ho inventato io, è un'invenzione di Ernesto Franco, che è stato direttore editoriale Einaudi, purtroppo scomparso l'anno scorso in agosto. Quando io gli ho raccontato, diciamo, la trama del libro, la trama nel senso proprio dell'intreccio, allora lui mi ha detto Nord-Nord e mi è sembrato perfetto perché questo Nord-Nord è il mio Nord, quindi è un raddoppiamento che è anche un possesso che io ho. Mi sono fatto di questo Nord, ecco, non è la Lega. Io il libro sulla Lega l'ho già scritto ed è, si chiama La canottiera di Bossi ed è un'altra cosa. Questo è un libro anche narrativo, ecco, è un libro che mescola insieme due generi, insomma, il saggio, la narrazione, insomma, il confine tra l'uno e l'altra è un po', sottile.
Sì, infatti è molto sottile. Io ti avrei chiesto se si può definire come un saggio romanzato, perché c'è molto di tuo, c'è molto del territorio che racconti, quindi una ricerca pazzesca che non credo sia solo esclusivamente fatta sul campo.
No, allora, intanto forse non è un saggio romanzato o se è un saggio romanzato è anche un romanzo assaggiato. Ecco, c'è un assaggio di romanzo, ci sono delle parti più narrative, altre meno. Comunque la ricerca, ma sono gli anni che io ho vissuto qua, insomma, oltre quasi una quarantina ormai. Sono un emigrante di lusso e quindi mi sono installato dall'Emilia Romagna, dalla mia terra. Da Reggio Emilia sono venuto qua al nord. Quindi è stato anche, come dire, un tentativo di radicarmi in questo luogo attraverso altri luoghi del nord che io ho attraversato, cioè Milano, la Brianza per prima dove sono andato ad abitare, a Monza, dove ho insegnato l'istituto d'arte, e poi anche il nord di Bergamo, e poi altri nord che servono, insomma, come dire, per allargare questa idea di un nord che non esiste.
Ecco, quando dico esperienza fatta sul campo, certo, è evidente, tu parli di luoghi che sono nel tuo cuore, nel tuo vissuto, però c'è anche tutta una parte molto, non so dire se solo storica, antropologica, sul territorio, insomma, una serie anche di, passami il termine, curiosità che non necessariamente si conoscono solo frequentando il luogo.
Beh, allora, intanto sono uno che passa il tempo a leggere, che fa l'insegnante universitario, per cui diciamo i libri sono lì, ecco, sono a portata di mano. Allora, il primo interesse da sempre era quello sui confini della Brianza. E Giampaolo Dossena, che mai dimenticato autore, di una rubrica meravigliosa sul gioco, di libri sul gioco e di mille altre cose, io avevo scoperto un suo saggio dove lui si interrogava sui confini a Brianza, perché la Brianza è un territorio molto strano, perché è un territorio, ma è un territorio che morde, assaggia, include Milano, Monza, che ne risulta la capitale anche almeno sulle targhe automobilistiche, c'è la provincia di Lecco e poi insomma la Brianza, almeno 4-5 Brianze che sono contenute dentro la Brianza, è un territorio. È il retroterra di Milano, insomma. Quindi mi sono documentato, nel senso che ho cominciato a leggere per curiosità. A me il problema dei confini interessa molto, dato che ho vissuto sotto la linea del Po. L'Emilia è nord, l'Emilia non è né centro né sud. E quindi questo nord, valicando il Po e andando verso i laghi, insomma, verso questa parte settentrionale del paese, mi interessava saperne di più, per cui ho letto, insomma, poi ho ascoltato le persone e quindi ho messo insieme un po' di conoscenze.
Ma sì, infatti stai rispondendo con modestia, però in realtà il lavoro che c'è dietro è veramente il lavoro appunto di uno studioso e di un lettore, poi giustamente facendone un libro la ricerca c'è stata. Tu in questo libro ti rivolgi a un tu, no? Che diventa un po' un diario, una lettera. Chi è? Sei tu? No.
No, il tu esiste e c'era un tu lo stesso, che è, diciamo, il tu a cui mi rivolgevo nel libro precedente a questo, di cui questo in qualche misura è una continuazione, che si chiama Pianura. Esiste, c'è, ma naturalmente è anche un personaggio inventato, nel senso che alcune cose sono vere, altre gliele attribuisco io, cioè è proprio come un personaggio di una narrazione, quindi non coincide mai perfettamente con la persona fisica che io ho in mente. È venuto così. Con Pianura ho cominciato a scrivere pensando a questa persona. e veniva bene, cioè funzionava. E tra l'altro poi nella letteratura italiana non ci sono molti libri narrativi o saggistici, vogliamo dire, con il soggetto grammaticale tu, rivolgersi a un tu. C'è un libro di Perec, L'uomo che dorme, che è tutto in seconda persona singolare, cioè con il tu. Questo non è un esercizio letterario il mio, è venuto in questo modo e funzionava. Per cui quando mi sono rimesso a scrivere questo secondo volume, Nord Nord, mi è venuto di scrivere rivolgendomi a questa persona. Qualcheduno mi ha detto, nella recensione hanno scritto anche in questo modo, che finisce per essere il lettore quel tu. Ecco, se si pensa, se è una notte d'inverno, un viaggiatore di Calvino, comincia proprio così. Stai per cominciare a leggere un romanzo di Italo Calvino, se è una notte d'inverno, un viaggiatore. Ha funzionato, quindi quello che funziona è, come dice Woody Allen, basta che funzioni.
Sì, poi è un tu che non è costante, salta fuori ogni tanto, a volte ti dimentichi e poi ritorna. E devo dire che ormai siamo talmente tanto tutti abituati un po' a parlare, ad avere questo monologo interiore, che è vero, il tu può essere io che penso e sì, che parlo, così come l'amico immaginario, questa forma epistolare diaristica che è molto affascinante perché si è persa.
Beh, diciamo che mi permette di tenere l'io narrante, cioè la voce narrante, non in primo piano, o quantomeno di sfumarla. Stefano Bartezzaghi, facendo una recensione su Repubblica, ha scritto una cosa che mi è piaciuta molto e che è un'immagine che faccio mia, perché poi spesso le idee intelligenti ce le hanno gli altri, ma bisogna prendere però al volo. Lui ha detto che è come in una fotografia o qualcosa del genere, cioè c'è l'ombra. Allora succede, no, che uno comincia a fotografare, sta per inquadrare qualcuno e vede che, essendo col sole alle spalle, c'è la sua ombra, fa lo scatto. Ecco, sono così queste pagine. C'è la mia ombra, perché evidentemente c'è la voce narrativa che domina il racconto, però l'ombra non è il corpo.
Abbiamo parlato Brianza 1, Brianza 2, c'è Bergamo anche,
certo,
però c'è Milano, e Milano è il luogo in cui forse compaiono anche più incontri con persone che hai conosciuto, che hai incontrato, che hanno formato la tua vita e la tua cultura, anche da Vincenzo Consolo, c'è Scianna, c'è Lea Vergine, insomma sono Gabriele Basilico e le sue immagini che riproponi scritte in qualche modo, no? Rivisitate, rifrequentate. Raccontaci anche questa parte.
Allora, Milano che cos'è? Milano è una capitale, insomma, qui la gente viene e quindi trovi delle persone interessanti. È più facile qui che a Caltanissetta, immagino, no? Anche se magari a Caltanissetta qualche personaggio buffo, strano, interessante, complesso, c'è sempre, dappertutto. Quindi è venuto fuori, insomma, che questi incontri che io ho fatto costituiscono un po' come tanti tasselli del racconto, perché poi ognuno di questi tocca delle questioni. Ad esempio, Consolo e Scianna, che tu hai nominato, sono due siciliani venuti al nord. Uno, Consolo, si è adattato perfettamente. Scianna si è adattato perfettamente, Consolo no. Scianna è il più siciliano dei due, conserva l'accento, i modi di fare, tutto quanto, la sua fotografia risente molto dell'essere siciliano, ma è diventato milanese, si è integrato. Consolo voleva andarsene via. Quando Formentini portò la Lega in comune a Milano, la prima volta, insomma, che ci fu un sindaco leghista, Consolo disse me ne vado, non se ne andò, per fortuna sua e nostra, però soffriva a stare qui. Un altro fotografo che a me interessa molto, che è appunto Basilico ha sempre detto che il vuoto è il centro della sua fotografia. E se devo dare una definizione di Milano, una delle due o tre definizioni secondo me canoniche di Milano, una è che Milano riempie il vuoto, costruisce, edifica, non solo in senso, diciamo così, edilizio, cioè di costruzioni di case, grattacieli, torri e quant'altro, e proprio vuole riempire il vuoto, perché questo vuoto presenta dei problemi. E secondo me Basilico, con le sue fotografie, soprattutto nell'ultimo periodo, ha mostrato questo vuoto su cui si appoggia la città. L'altra cosa è che quasi contraddittoria, o come dire, quasi opposta a questa del vuoto, è che Milano mi fa venire in mente un'immagine, che è quella di Leonardo che sale sul Duomo per vedere più lontano, e allora si vedevano le montagne, insomma si vedeva un altro paesaggio, sono tutti appunti che stanno nei suoi manoscritti. Quindi bisogna salire in alto. Già Milano sono 90 metri sul livello del mare. Più ci aggiungi, per quanto non terminata, non terminato, il Duomo, e quindi Milano è un luogo attraverso cui o mediante cui si guarda lontano. Ecco, questo è un po'... sono due definizioni diverse, ma che mi danno la misura di una città complicata, complessa.
Basilico, che tra l'altro metti anche in copertina con uno dei suoi ritratti di fabbrica, la copertina del libro è di Gabriele, cioè hai scelto una foto,
certo,
di Gabriele Basilico. Nel libro ci sono alcune foto che metti per sottolineare, per insomma, in alcuni capitoli. Che foto sono? Perché hai scelto queste foto?
Ma per esempio ho chiesto a Shanna di fare la foto della casa di Consolo, che abitava in zona, diciamo, in una zona vicino alla stessa casa attuale, via Volta al numero 20. E mi ha fatto la fotografia di quella casa, diciamo, e quindi ho messo dentro in alcuni casi delle foto che mi interessavano, che mi sembravano interessanti, salienti. Ci sono le foto fatte con la Fotomatic, nel corso di quasi 40 anni, forse di più, da Umberto Fiori. Ecco, è un modo per muovere anche la pagina, per usare le immagini oltre alle parole, che è una cosa che a me interessa molto, perché le fotografie raccontano.
Sì, raccontano. Poi anche disegni, non solo fotografie, però diciamo che c'è un'immagine.
Sì, allora, quello del disegno è una mia mania, passione, diciamo.
Sono tuoi?
Sono miei, è una passione da dilettante, diciamo, che disegna così, ecco, in modo un po' scomposto, non elegante, però... insomma, piacevano anche all'editore, già ho disegnato in pianura e l'ho fatto la stessa cosa qua. Ecco, muovono il libro, diventa più un oggetto, che è una cosa che a me interessa e piace.
All'inizio e alla fine del libro ci sono delle cartine, delle mappe che tu hai disegnato, appunto i confini, i fiumi, insomma sono tutti luoghi di cui parli nel libro. Se fuori dalla città, nel centro urbano, insomma da Milano, parli molto appunto di territorio, di montagne, di fiumi, di rocce, di sassi, di erbe, di alberi, insomma quella parte un po' più naturale, a Milano naturalmente si parla molto di architettura, che ha anche una parte importante in questo capitolo, in queste pagine. Qual è il tuo rapporto poi con l'architettura?
Ma è il rapporto di uno che guarda. Ecco.
Sì, anche all'interno del libro, naturalmente.
Sì, no, c'è un mio posizionarmi, diciamo, di uno che va in giro, come chiunque, guarda, alza gli occhi, osserva, vede cose che mi piacciono di più, cose che mi piacciono di meno. Però, diciamo, l'architettura, Milano è un museo a cielo aperto, perché insomma qui c'è stata l'architettura dal Liberty al modernismo, c'è stata l'architettura, insomma, più importante in Italia, in una città così significativa, così ricca, così decisiva nel livello della produzione industriale, commerciale, eccetera. Quindi senza l'architettura Milano non esiste, non c'è. Noi pensiamo per luoghi e questi luoghi li pensiamo anche in rapporto appunto alle architetture che ci sono lì o intorno. Ecco, non so, pensiamo alla Torre di Pelli con la piazza Gaulenti, che non è una piazza perché... è in salita, in alto. È vero che ci sono delle piazze, ad Ancona c'è la piazza del Duomo che ha i gradini, ma insomma è una piazza artificiale, circondata da questo grattacielo, che questa torre della banca che la circonda, insomma. Ecco, non si può non pensare, lì hanno messo delle vasche, dell'acqua, hanno cercato di rendere friendly questo luogo che è molto costruito. Però è una piazza dove tanta gente va. Ecco, sento molta gente anche dalla Brianza, dove io continuo in parte a vivere una parte dell'anno, che parlano di Piazza Gaulenti come l'incontro con la città di Milano.
Stai scrivendo qualcos'altro? Cioè qual è il tuo prossimo libro?
Uno sicuramente, che l'ho promesso all'editore Guanda, è una breve biografia di Primo Levi, che insomma devo consegnare, insomma ho già cominciato a scrivere. È un autore di cui mi sono occupato, ho curato l'opera Omnia due volte. E poi c'è un terzo libro dopo Pianura, Nord-Nord, c'è un terzo libro dove vorrei chiudere questa trilogia italiana, ecco, perché tramite me, le mie incontri, le amicizie, le persone che ho conosciuto, voglio raccontare un po' questo pezzo del paese. Adesso è stato il Nord, prima è stata la Pianura Padana e poi insomma sto pensando al centro Italia, che l'Italia è un'Italia un po' dimenticata. Ecco, che invece è molto interessante, è stato interessante nella storia, la storia di questa penisola.
Grazie, Marco Belpoliti, Nord Nord, edito da Einaudi. Ciao.
Ciao a tutti e grazie anche a te.